39B, no? Mi pare che più o meno eravamo alla fine di questo processo. Seguirono il suo parere, richiamati dal capitolo 5, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio. Lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ecco come finisce questo processo. Un po' peggio rispetto a prima. A prima erano stati solo, gli avevano dato un ordine. Gli avevano intimato di non fare, di non predicare nel nome di Gesù. Questa volta sono flagellati e quindi c'è un crescendo di ostilità e di opposizione, abbiamo detto. Loro come reagiscono? Sono lieti. Vedete, anche questo episodio si conclude nella letizia. Eppure le hanno prese di santa ragione, 39 meno 1 di colpi, la flagellazione secondo gli usi giudaici, 39 meno 1, non bisognava andare, 30, 40 meno 1, cioè 39, non bisognava andare oltre, perché andare oltre significava mettere a repentaglio la vita di chi subiva la flagellazione. Voi basta un rimprovero e ve ne andate. Lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, eh? Quindi ecco come vivono la persecuzione. Sono consapevoli, i personaggi sono consapevoli del ruolo fondamentale che riveste la persecuzione nella vita del cristiano, eh? Ne abbiamo parlato. E non cessavano, e nemmeno questa volta smettono. Non gli basta nemmeno questa punizione. Non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Passaggio importante. Cioè che Gesù, quello che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato ed è proprio lui il Messia. Abbiamo detto nei primi giorni, nei primi incontri, che nel libro degli Atti c'è una tendenza continua, costante, citando l'Antico Testamento, a dimostrare che quello che si aspettava, che era stato preannunciato, è stato, tutto quello è stato realizzato chi? In Gesù. È lui il Messia. Come dire, ci potete credere, perché è lui il Messia. E la nostra fede non è un qualcosa che si fonda sul nulla. Si fonda sulla storia sacra, sull'Antico Testamento. Come la fede vostra si fonda sull'Antico Testamento. Quindi qual è il passaggio che non avviene? Che mentre loro riconoscono in Gesù il Messia, gli altri no. Non lo riconoscono come il Messia, preannunciato nell'Antico Testamento. Quindi vedete alla fine che cosa fanno? Vanno in giro dicendo che quel Gesù che voi avete visto crocifisso è il Cristo, cioè il Messia. Allora, vita esterna della comunità. E adesso cosa ci aspetta? Il versetto 42 è un piccolo sommario, no? Che ci dice di un'attività, l'imperfetto, che avveniva, di evangelizzazione, eh? Di insegnamento e di evangelizzazione. Ci aspetta il capitolo 6. E adesso, seguendo lo schema, saremo messi davanti a un qualcosa che riguarda la vita interna della comunità. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E dopo di questo, come ci aspettiamo, ci sarà un sommario. Momento della vita interna della comunità. Ed è un momento di crisi. Viene descritto un altro momento difficile della vita della comunità. Non sono tutte rose e fiori, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito già da Anania e Safira. E adesso ci viene confermato che all'interno della comunità ci sono dei problemi, e qui ne viene presentato uno. E questo problema, che cosa fa? Determina una nuovissima situazione di organizzazione all'interno della Chiesa. Avete sentito, no? Un problema da quale nasce una nuova immagine della Chiesa, che prima non c'era, adesso c'è. Succede questo. Quindi, in ogni caso, già sappiamo che questo problema comporterà una crescita anche a livello organizzativo. Quindi i problemi non vengono solo per fare guai, ma vengono pure per far crescere. Ce l'ha detto la persecuzione, ma pure all'interno della Chiesa, per far crescere, per far maturare. L'importante è, bisogna vedere come li si affronta, ci dice già questo brano, il metodo per affrontarli. E allora, i risultati sono in ogni caso positivi, ma vedete che qui si accenna adesso a un problema serissimo. Questo brano nella liturgia viene letto, mi pare il giorno di Santo Stefano sicuramente, e poi nell'ordinazione diaconale, è uno dei brani classici, perché questi 7 sono chiamati diaconi, ma il testo li chiama diaconi? No, non li chiama diaconi il testo, è il loro servizio, dal servizio arriva la definizione. Fanno servizio, servizio delle mense. È il verbo che viene usato nel Vangelo pure, e qui è diaconein, verbo molto molto cristiano, diaconein. Dal verbo poi viene il sostantivo. Servire. Fare servizio. Nel senso, cari fratelli e sorelle, vi dico questo perché siamo tutti diaconi, al di là dell'istituzione, che per noi fa parte, il diaconato fa parte del primo gradino del sacramento dell'ordine, diaconato, presbiterato, episcopato, ma tutti siamo servi. È il verbo specifico dei cristiani questo. Beh, non è che dobbiamo proprio andare a vedere, lo ricordate Gesù che l'ha usato, l'ha usato in un momento, abbiamo ricordato San Giacomo, no? Giacomo e Giovanni, li abbiamo ricordati. Allora, quindi tutti diaconi, e siccome siamo tutti diaconi, vediamo di capirne qualcosa di più. Allora, in quei giorni non viene data una data precisa. Aumentando il numero dei discepoli, e questo l'abbiamo visto, cioè il numero dei cristiani aumenta sempre di più. Siamo arrivati più o meno, abbiamo detto, a 10.000 qua. E a livello organizzativo qualche problema deve pur nascere. Ci fu un mormorarono, ci fu un borbottio. La versione greca dei 70 usa questo verbo gongiusmos, borbottio, per gli israeliti contro il Signore, quello che fanno gli israeliti contro il Signore nel deserto, Esodo 16, 17, 12, la versione greca dell'Antico Testamento. Quindi il conflitto che viene preso in esame sembra il risultato della naturale, potremmo dire, tensione provocata dalla rapida crescita della comunità. Ci sono delle esigenze amministrative pure da risolvere, o no, che dite? Dice che vendevano i campi e le mettevano ai piedi degli apostoli, quindi cominciano ad aversi problemi pure di questo genere. Bisogna organizzarsi, insomma. È nato questo problema. Le vedove quelli di lingua greca, gli ellenisti, ci si riferisce ai giudei che parlano prevalentemente greco. Vi ricordate il giorno di Pentecoste? Tutto quell'elenco che c'era? Gli uomini devoti presenti a Gerusalemme, molti di quelli erano di lingua greca. Quindi nessuna meraviglia, sono stati qua praticamente insieme agli altri, hanno ascoltato fin dal giorno di Pentecoste, quindi sì. Molti di loro si sono convertiti. Parlano prevalentemente greco. Alcuni di loro provenivano probabilmente dalla, attenzione a questo termine, dalla dispersione, dalla diaspora, cioè lì dove erano andati i giudei quando si erano allontanati per vari motivi e in varie epoche dalla terra di Giuda. Sebbene bisogna anche dire che il greco, la lingua greca, fosse parlata largamente pure in Palestina, Era una lingua che conoscevano, che usavano, la lingua coinè, la lingua franca dell'epoca, quella che si usava, io dico sempre, un po' come l'inglese adesso, che tutti più o meno conoscevano, bene o male, più o meno, qualche parola tutti la conoscevano, venivano trascurate le vedove. Beh, e qui non, come fare a non ricordare l'attenzione che la Torah riserva alle vedove. Deuteronomio 10, 18, 14, 29, e poi potremmo continuare con questa litania di citazioni. Le vedove, le tre categorie, sempre prese in considerazione quando si parlava di bisognosi, come oggetto dell'azione del pio israelita, le vedove, gli orfani e gli stranieri. La mancata tutela nei confronti di queste persone povere attirava una maledizione. Deuteronomio 29,17. Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova. È un fatto serio questo, eh? Un fatto serio, serissimo. Quindi si sta avvenendo questo. Contro quelli perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Di che si tratta? Abbiamo detto che Gerusalemme era una città non molto ricca, c'era una categoria di ricchi, e li abbiamo pure individuati. E quelli che appartenevano più o meno alla setta dei Sadducei, all'alta aristocrazia, quelli stavano benissimo. Però le condizioni della gran parte della popolazione di Gerusalemme non erano affatto buone. Beh, pensate a tutti i mendicanti per malattia, gli storpi, i ciechi, che stavano al tempio per ricevere le elemosine, ne abbiamo visto uno, no? Ma la classe presente era quella più sul povero, sul ricco, no? Per la maggior parte dei cittadini. Poi, quindi non era una città ricca Gerusalemme, per la gran parte della popolazione. Ora, la legge e il Tempio aveva un'organizzazione per l'assistenza ai poveri, eh? C'era un'organizzazione, quindi questo servizio non è un'invenzione della prima comunità cristiana, è eredità della tradizione giudaica, ma eredità. Facevano quello che sapevano fare, che avevano imparato, che avevano visto sempre fare. C'erano due tipi di assistenza legate al Tempio. Una giornaliera, che era proprio a quelli che non avevano nulla, e soprattutto a quelli che venivano da fuori. È una settimanale, il pacco settimanale, più o meno facciamo noi, lo facevano pure loro, era fatto dal Tempio, cioè davano un pacco di sussistenza ogni settimana. Quindi due tipi di assistenza, giornaliera e settimanale. Quindi loro hanno continuato a fare quello che hanno visto sempre fare. Solo che però si creava questo problema, che le vedove di quelli che parlavano in greco non venivano, non erano assistite bene, il servizio non funzionava tanto bene. E quindi ecco la lamentela, questo è il fatto come viene descritto. Alla fine parleremo un po' di questo problema, dei rapporti fra i giudei che parlavano l'aramaico, indigeni del posto, e i giudei di lingua greca. Perché il problema è lì, evidentemente. Noi ci soffermiamo soprattutto su che cosa? Che non avevano il pacco, poverine, non avevano il cibo. Ma forse il problema sta a monte. C'erano difficoltà di rapporto che poi si ripercuotevano nel servizio fra questi due gruppi. La conseguenza era quella. Quindi bisogna essere più attenti nel valutare questo episodio. La conseguenza era quella, che c'era una disfunzione nel servizio di mensa quotidiana. Però evidentemente erano rapporti difficili fra i due gruppi. I dodici che cos'erano? Di origine che cos'erano? Erano giudei che parlavano, dice qui l'ebraico, l'aramaico. Questi sette, guardateli un po', questi sette sono tutti nomi di origine greca. Tutti nomi di origine greca. I nomi non li sappiamo, però è nella fase della Galilea lì. E avete capito perché ho detto questo? I nomi di questi qui sono tutti di origine greca. Allora, qual è il problema? Ecco perché vi ho detto, qual è il problema? È un problema di organizzazione, è un problema di relazioni, di rapporti e poi di organizzazione. Fra due gruppi presenti nella comunità cristiana, e a questo punto c'è una riorganizzazione, cioè un servizio viene affidato al gruppo greco, di lingua greca, tutti e sette sono di lingua greca. Però se poi, come vedrete, lo vedremo nel resto del libro, ci accorgeremo che poi le cose non stanno proprio come viene detto qui che viene detto, che questi qui hanno avuto il compito del servizio alla mensa, mentre i dodici si occuperanno dell'altro servizio, il servizio della parola. Però vai a vedere, lo vedremo, al capitolo 8, quando cambia, finisce la prima parte e cambia decisamente la direzione della missione, quelli che faranno la missione in Giudea, in Samaria, sulla costa, sono quelli di lingua greca, cioè sono Stefano e Filippo che vengono citati. Questo che mi fa capire, che ci fa capire, che insomma c'è un problema più grosso di quello che sembra. Se si trattava solo, come vogliamo banalizzare noi certe volte, di qualche pranzo da portare, che qualcuno si dimenticava di portare, scusate se faccio le immagini, queste le applico a quello che facciamo noi, no? La mensa, che come funziona, la mensa che abbiamo, per esempio noi in Barroccia abbiamo la mensa, quelli di lingua del Nord Africa non sono trattati bene come quelli di lingua dell'Europa dell'Est, insomma, cioè questo per simpatia di Ninella, scusatemi, è così, lei che sta lì alla mensa, la donna che ci fa questo servizio, dice no, quelli, siccome quelli ci sono più antipatici li tratta male, e allora organizziamo e facciamo bene il servizio, non è un problema così, è un problema più serio. di riorganizzazione proprio, che è richiesta dall'aumento del numero e dalle relazioni che sono pure un po' difficili all'interno della comunità cristiana. Si supera, ci si riorganizza. Cioè, che ho voluto dire con tutta questa bella sviolinata all'inizio, che forse a questo punto il gruppo di lingua greca ha avuto dei responsabili. Adesso vedremo come sono stati scelti, chiaramente così. Ha avuto dei responsabili che hanno avuto il compito di guidare, sempre in comunione con i dodici, di guidare questa parte della comunità, di provvedere a tutti i bisogni, compreso quello della mensa naturalmente, no? Quindi, prima idea che dobbiamo un po' mettere da parte, non è solo un problema a livello di carità spiccia, poi, scusatemi se questi badavano al servizio delle mense, quanto durava questo servizio? Cioè tutto il giorno sempre a distribuire, insomma, mi sembra, che avrebbero dovuto fare solo quello. È questione di organizzazione e di rapporti. Beh, sul fatto dei rapporti, ma mica ci meravigliamo più di tanto, dove metti due cristiani insieme, non dura mica. Arriveranno dei problemi, se ne metti due, se ne metti tre, il tempo è inversamente proporzionale, mentre con due passa un po' di tempo, tre il tempo si raccorcia dell'intesa, se ne metti quattro è ancora di meno il tempo, se ne metti cinque e se ne metti sei e se ne metti sette, qualcuno di voi mi diceva riguardo a una crisi di gruppo, no? Dice, ne siamo troppi. Quanti più ne metti, poi quando più diventano, i problemi si ingrandiscono, no? E diventano difficili da superare. Di che ci meravigliamo? Sapete, le dinamiche di gruppo sono sempre le stesse, dicono gli psicologi pure, sono sempre le stesse. Erano pure quelle, sono ancora adesso così. Mi chiedo cosa dovrebbero scrivere fra 100 anni di noi che non ci interessiamo minimamente dei nostri fratelli battezzati di origine polacca, per esempio. Nelle nostre campagne è pieno. Cosa dovrebbero dire di noi? I fratelli cristiani, che non abbiamo nessun interesse di loro, ci passano davanti. Il servizio delle mense va bene, almeno a Ortanova, non so negli altri paesi, e però poi quante riflessioni si fa fare veramente la parola di Dio, questa qui di Atti degli Apostoli. Parlo di cose che viviamo, insomma. Ci avete mai pensato a questo? Sono battezzati come noi, cresimati come noi. Chiedetegli, perché non vieni? Quelli che qualche parola la spiccicano ti dicono che si sentono estranei. Si sentono emarginati. E altro che sono emarginati, visto le condizioni in cui vivono. Vabbè. Un'attualizzazione così veloce. e le difficoltà di relazioni fra gruppi di lingua diversa, fra gruppi di cultura diversa, fra gruppi, pure loro a Gerusalemme hanno dovuto affrontare un problema del genere. Ma non è solo il problema della mensa, evidentemente, no? Lo capiamo da tutto lo sviluppo del libro di Atti. C'erano dei rapporti particolari e qui si affronta il problema. Quindi c'è un problema, bisogna risolverlo. Ripeto, i problemi ci sono. Ci sono e ci saranno. Ma i problemi vanno affrontati alla luce della parola di Dio. Allora, le vedove. Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e delle vedove. Per i profeti, fare giustizia alle vedove significava essere fedeli all'alleanza e non far giustizia alle vedove significava essere infedeli all'alleanza. Quindi la critica profetica molte volte metteva in rilievo che il culto era senza senso, senza contenuto, vuoto, perché la volontà di Dio non veniva presa in considerazione. La volontà di Dio era questa: lui prendeva le parti delle vedove, degli orfani e dei forestieri. Certo, bisogna dire che ogni sistema assistenziale, è un'altra, anche da questo punto di vista, ha difficoltà a bilanciare che cosa? I bisogni e le risorse, così come l'equità della distribuzione. Chi lavora nella Caritas lo sa, com'è difficile, I bisogni e le risorse, e poi l'equilibrio nella distribuzione, la giustizia nella distribuzione, ogni santo giorno. Don Giacomo, che poi l'uomo Don Giacomo certe volte dice, ma vabbè, ma solamente così ti passa per la testa, ma ti viene così colà e quello là e quello, tutte le i borbottino di uno contro l'altro, di quello così. Difficile bilanciare i bisogni e le risorse, i bisogni grandissimi sempre, come questa comunità appena nata, le risorse sempre da mettere nelle mani di Dio, continuamente, tutti i giorni, e dire, Signore, oh, vedi che devi fare. Versetto 2. Convocarono il gruppo dei discepoli. Qui c'hanno anche questo tipo di problema. Ma tutti e 10.000 ci hanno fatto un'assemblea proprio tipo comizio, che hanno combinato 10.000 persone si sono ritrovate per prendere una decisione, hanno fatto le primarie, hanno fatto le tessere, che hanno fatto? Forse già in questo momento non lo dice, ma il buon senso che entra nelle cose, illuminato dallo Spirito Santo, ci potrebbe far dire, ma forse c'era già una piccola organizzazione, pure da questo punto di vista, che portava a essere presente un gruppo, chiamiamolo così, deliberante, insomma. Non potevano tutte 10.000 prendere delle decisioni, insomma. a questo punto ci sarà stata già una piccola organizzazione che si consolida con questo episodio, ci sarà stato un gruppo deliberante che è stato convocato. Piuttosto che un gruppo non definito, Non è giusto che noi trascuriamo. Questione non è di carattere morale, la questione non è di carattere morale, ma riguarda ciò che è adatto e appropriato nella situazione. Non è appropriato che noi facciamo questo. Il verbo cataleipo che noi trascuriamo è forte. Non è giusto che noi abbandoniamo o dimentichiamo. Versetto 3. Che cosa poi? Non lasciamo da parte, non trascuriamo, non abbandoniamo la parola di Dio. Si era creato evidentemente un problema del genere. I problemi organizzativi stavano evidentemente diventando più grandi dello scopo e della finalità dell'esistenza della comunità. Stavano diventando già all'inizio più grandi. Quindi, ecco qui il collegio dice, no, un momento. C'è una cosa prima di tutto. C'è il servizio della parola. Perché dal servizio della parola viene tutto il bene per il quale noi siamo qui. La salvezza è la parola che ci guida perché noi perseguiamo questo scopo. Ora, se questo scopo deve essere oscurato, reso difficile da motivi di organizzazione interna e di difficoltà interne, un momento, qualcosa non funziona. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini, episkeptein, il verbo, viene usato di solito nel senso di visitare. Qui significa selezionare tramite una prova, potremmo dire, un test. Buona reputazione significa che le proprie azioni o il proprio carattere sono buoni perché questo viene testimoniato da chi? Da altri, non da se stessi. Anche se questo poi, aggiungo io, nota a margine, avrà creato invidie e gelosie fra di loro. Normale. Però loro vanno decisi su questo. 7 uomini di buona reputazione. Sottoponete le figure di quelle persone che voi ritenete idonee al test della buona reputazione. Cioè devono essere persone riconosciute come brave, buone, servi del Signore Gesù. Punto. Vi state segnando tutti i problemi che nascono? e che ci potrebbero dare spunto per grandi riflessioni. Quanti ce ne sono, eh? Quanti ce ne sono? Pieni di spirito e di sapienza, cioè conformati a Cristo, che era pieno di sapienza e di Spirito Santo. Quindi come fai a reputarli? Devi guardare quanto somigliano a Gesù Cristo. Ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Allora, dal punto di vista narrativo, Luca prepara il terreno per poter inserire un elenco di responsabili importanti della Chiesa primitiva. Vedete, questo è un passaggio importante, eh? Adesso ci saranno fatti 7 nomi, un gruppo completo. Quindi a questo punto Luca, che fra poco comincerà a parlare della missione fuori Gerusalemme, ritiene opportuno inserire nella narrazione questo punto di svolta della comunità, importante, è cresciuta. È cresciuta, c'è questo nuovo gruppo responsabile. Quindi il racconto sta a giustificare la nascita di questo gruppo responsabile dovuto a dei problemi di organizzazione e non lo dimentichiamo, di rapporto fra gruppi che formano la comunità. Quindi Luca prepara il terreno per poter inserire un elenco di responsabili importanti della Chiesa primitiva, dei quali alcuni svolgeranno un ruolo importantissimo nel prosieguo del racconto: Stefano e Filippo. Gli altri saranno quasi dimenticati come nome, ma Stefano e Filippo diventeranno protagonisti subito nel prosieguo del racconto. Prima uno e poi l'altro.
A me sembra quasi che Luca cerchi il pretesto per parlare con questi due, cioè dire che una comunità nuova così cresciuta centralmente ci sono dissapori. Ma io non posso pensare che sia solo fra due gruppi, fra gli ellenici e i giudei di lingua aramaica. Secondo me è un pretesto per introdurre Stefano e quindi poi quello che faranno, che sicuramente i problemi erano tanti e tanti altri. Si va a soffermare su un problema quasi una scusa, dire le nostre vedove non sono ben assistite.
No, no, aspetta, non è un problema di secondaria importanza, eh. Io vi ho citato.
Ma questo
è grave, eh. Come io non vorrei dare l'impressione che parlando di questo il problema delle vedove è un problemino, è un problema serissimo.
Come quello della comunità,
di chi? Io quando vi ho detto sono io il difensore, eh?
Ma l'ha preso guarda caso quello proprio adatto per i due che andranno a presentare
loro. No, abbiamo detto che il momento lo sceglie lui nel racconto, non è che le cose poi un giorno prima, un giorno dopo, lo sceglie lui, è chiaro che adesso li deve presentare e li presenta raccontando di qualcosa che è avvenuto e perché si trovano poi ad avere questa importanza. Ma il problema delle vedove è importantissimo.
Però su 10.000, una comunità di 10.000 persone, una Gerusalemme incredibile, con Sardus c'era di tutto, si sofferma solo su questo punto. È qualcosa di sconvolgente quello che arriverà dopo.
Michele, ma è importantissimo. Cioè, ti viene fuori la crisi, la mette in rilievo a partire da un problema importantissimo, fondamentale, gravissimo. Non è un problema uno dei tanti, no, è il problema, succede qualcosa a livello organizzativo che va a intaccare proprio il servizio della carità, eh? È serissimo questo. Poi ci saranno stati anche altri problemi. Ora, il fatto che c'erano delle difficoltà, benissimo, anche quello, che poi come conseguenza ha portato una crisi nell'affrontare questo problema importantissimo. Allora c'è stato un movimento della comunità per risolverlo. E poi questi due adesso diventeranno protagonisti. È chiaro che chi mette le cose in ordine nel racconto è Luca. Su questo mi sembra che l'abbiamo capito, insomma, lo fa benissimo, continuamente. Per esempio, dopo, mo che leggeremo Stefano, improvvisamente appare un signore, Saulo. Lo lascia un po' da parte, lo riprende un po' ancora e poi lo dimentica per un po'. E poi ci parla della sua vocazione e poi diventerà il protagonista assoluto. Eh? Abbiamo visto Barnaba, l'ha presentato, adesso lo mette bello in un canduccio, lo riprenderà quando è il momento opportuno e noi già sappiamo chi è e alcune sue caratteristiche, no? E il narratore sa lavorare col materiale che ha a disposizione. Quindi qua è chiaro che adesso è arrivato al punto di dover raccontare di un momento determinante nella vita della Chiesa, da Gerusalemme oltre, Giudea e Samaria. Chi è stato? Chi sono stati quelli che hanno portato il Vangelo oltre Gerusalemme? Lo vedremo. I dodici rimangono a Gerusalemme, dice all'inizio. Chi va? Sono proprio loro, questi sette. Ecco perché. Allora, la crisi avviene, comporta delle conseguenze gravissime per la vita stessa della comunità. L'affrontano, arrivano a una soluzione veramente giusta e adesso vedremo come, no? Allora, stavamo al versetto 3. Noi invece ci dedicheremo adesso al 4, alla preghiera, al servizio della parola. Ecco, qui forse c'è, siccome ha parlato di questo, io questo, in ogni caso, questo versetto messo da Luca, stasera sentiremo Martini, dice che ci abbiamo pure questo commento di Martini su questo episodio. E io questo versetto, vi devo essere sincero, noi invece, questo invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola, mi fa difficoltà proprio, ve lo ammetto, non per il fatto in sé, cioè che si devono dedicare al servizio, alla preghiera, al servizio, cioè all'attività liturgica e all'attività dell'annuncio sarebbe, no? Al culto e all'annuncio. Questo, dice, dobbiamo fare noi.
Ci non sta bene che noi stiamo a predisporci il servizio all'inizio,
dobbiamo fare altro, dobbiamo fare la cosa più importante, sembra dire qua, no? E questo nei secoli ha giustificato una cosa, sapete che cosa? Che, dice, ci sono due servizi che sono importanti, è quello delle persone scelte, quelle delle persone che guidano le comunità, il servizio della parola, l'annuncio e il culto, e c'è un altro servizio che lo facciamo fare a quelli che sono un po' più faccendieri.
La stranezza, che per un servizio del genere va a prendere due personaggi, poi che introduce Stefano e Filippo, che hanno un ruolo così importante, come? Li hai nominati per fare il servizio alle mense?
Michè, ma tu ancora devi capire che il servizio alle mense, stiamo dicendo proprio questo. Attenzione, fermati. Perché c'hai queste idee, no? Ecco, vedi, tu stai proprio mettendo in pratica quello che dico io, che c'è un servizio importante e uno meno importante.
Ma lo dice
Luca. E questa frase ha creato questo, ma da come vanno poi le cose non è affatto così. Quindi il servizio della carità, dell'aiuto alle vedove e agli orfani, è importante alla pari come il culto e come l'annuncio.
Chi era poi incaricato a questo servizio è diventato il primo martire. Questa è un'altra cosa importante, ha avuto un ruolo importantissimo nella storia della Chiesa.
È quello, però basta che capisci che è alla pari. La nostra Chiesa è costruita su tre pilastri: l'annuncio, catechesi e tutto, il culto, liturgia, preghiera, e testimonianza della carità. Se togli uno di questi tre, gli altri due non si reggono. Non vi ricordate che noi abbiamo letto i sommari fino a stamattina? E qual era il problema? Non ci dovevano essere bisognosi fra di loro. Per questo mettevano tutti in comune. Non per un ideale di povertà, ma perché nessuno fosse bisognoso. Il fine del mettere in comune era perché nessuno fosse bisognoso. Ora, l'organizzazione di questo servizio comporta un momento di crisi, un momento di difficoltà, superato brillantemente alla grande come dovevano fare. E quindi, come cercate buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza? Vedete che le caratteristiche che devono avere sono fondamentali, sono importantissime. Allora, i nomi. Piacque questa proposta a tutto il gruppo. Attenzione, a tutto il gruppo, lo specifica, non a tutti quanti, a tutto il gruppo che ha avuto questo compito. E scelsero, il gruppo sceglie, Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro e tutti quanti. E Nicola, un proselito di Antiochia. Attenzione, un altro nome che viene legato a un nome proprio, importantissimo, Antiochia. La chiesa di Antiochia, si comincia a parlare della chiesa di Antiochia, importantissima nella storia della prima comunità cristiana, delle origini della Chiesa, è importantissima, e poi lo vedremo, un'altra apparizione importante. I nomi sono tutti greci, i portavoce della comunità degli ellenisti sono quindi giudeo-cristiani di espressione greca. Luca non li definisce i tentativi di... Dove sta? E dove sta?
Antiochia, lontana dalla Grecia.
No, ma non dobbiamo andare in Grecia per trovare Antiochia. Quella è Antiochia di Pisidia. Eccolo là, Eccola là. Terza o quarta città dell'impero, come grandezza. Poi vedremo. Allora, i portavoce della comunità degli ellenisti sono quindi giudeo-cristiani di espressione greca. Luca non li definisce diaconi, seppure il loro incarico è un diaconato e un servizio. Dal contesto si ricava che il loro compito sarebbe quello dell'assistenza alle vedove, del servizio alle mense. Non ulteriormente precisato, tra parentesi, non è che dice che devono fare il servizio alle mense, e più generalmente dell'assistenza ai poveri e dell'amministrazione dei beni, nella linea della visione lucana che ci è stata data nei sommari. In realtà troveremo Stefano e Filippo in veste di evangelizzatori. Quindi abbiamo riassunto tutto quello che già abbiamo detto. Cosa succede? Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Il gesto simboleggia trasferimento di potere. Nell'Antico Testamento compare in riti sacrificali, Esodo 29, 10, al versetto 19, Levitico, capitolo, tante citazioni, Numeri 8, 10, compare come parte del rito di ordinazione dei sacerdoti. In Numeri 27, 20, passaggio importante, c'è trasferimento ufficiale di autorità da chi? Da Mosè a Giosuè. Il popolo adesso dovrà obbedire a Giosuè come aveva fatto con Mosè. Nel Vangelo di Luca, Gesù impone le mani ai malati. In Atti faranno la stessa cosa Anania e Paolo. Luca conosce anche l'imposizione delle mani per conferire lo Spirito Santo dopo il battesimo. In Atti 6, qui, versetto 6, il gesto interessa perché è un rito che trasmette un ministero, un servizio, e la conseguente forza divina adesso legato. Quindi è un trasferimento di potere e di autorità che avviene di fatto, stando all'immagine. Oh, su questo gesto ci sarebbe molto da discutere, si discute, però non è qui la sede, credo, per farlo. L'imposizione delle mani dentro un rito, trasferimento di potere, di grazia, tutto il resto, l'imposizione delle mani fuori da un rito, che senso ha? Hanno fatto la sorte, hanno usato. Questa è la stessa domanda, un'altra domanda si farebbe uguale a questa, dice, per quanto riguarda, hanno ricevuto l'ordinazione? Di fatto l'hanno ricevuta, insomma, pure Mattia compreso. Perché? Ha ricevuto lo Spirito Santo, no? Si è presentato, faceva parte del gruppo, lo Spirito Santo ha colmato tutto quello che doveva colmare. Perché sarebbe importante un'altra domandina. Dice, ma dove si racconta che questi qui hanno ricevuto il battesimo? Cioè, parlo di Pietro, Pietro, poi tutti gli altri. Quando hanno ricevuto il battesimo?
Gesù è stato battezzato,
il certificato ce l'ha Gesù. E quando sono stati? Il battesimo l'hanno ricevuto il giorno in cui è sceso lo Spirito Santo. Però, detto questo, ci sono problemi. Perché? Loro facevano parte prima del gruppo, insieme con Gesù. Vabbè, ma non entriamo in merito. Certamente il giorno di Pentecoste, quindi pure Mattia ha ricevuto lo Spirito Santo, e quindi in quel momento è diventato parte. Già prima era parte, ha ricevuto come gli altri la pienezza dello Spirito e quindi tutto il resto. Allora, questo invece c'è una trasmissione di autorità, di potere e di forza e grazia per il servizio. Cioè devono fare quel servizio, hanno Dio, li prende. presentati dalla Chiesa, perché c'è stato un momento di scelta, di valutazione. La Chiesa li ha presentati, Dio ha fatto sua la scelta della Chiesa. È bello questo passaggio pure, perché ci fa capire tante cosettine. La Chiesa presenta. E vabbè, eppure qui noi non possiamo entrare, vi dico, vedete che il libro di Atti presenta tanti problemi insieme alle prime lettere. Se ci poniamo dei problemi a livello sacramentale e di organizzazione della Chiesa, al di là dei problemi generali, troveremo grosse difficoltà a essere precisi, A, B, C, D, è un po' difficile. Questo poi l'ha fatto, chi l'ha fatto? Questo tipo di lavoro. L'ha fatto la tradizione, nel senso di trasmissione delle cose, l'approfondimento dalla parola di Dio e la qualificazione delle varie, i ministeri presenti, come si arriva al ministero, come, i sacramenti. Mica voi nel Nuovo Testamento trovate, questo è il sacramento, dici, dopo che mi racconto, dici, questo è il sacramento dell'ordine sacro. Oppure, questo è il sacramento dell'unzione degli infermi. Oppure, questo è il sacramento della confermazione. Oppure, questo è il sacramento del matrimonio, non lo trovate scritto da nessuna parte. È l'approfondimento e la riflessione della comunità chiesa che porta poi alla comprensione, a partire dalla parola, però a partire dalla parola, la riflessione a partire dalla parola e non all'inverso. La riflessione che usa la parola per giustificare se stessa, che significa questo? Allora io guardo, dico, vediamo un po' tutti i brani nel loro contesto, cosa significano, che riguardano il sacramento del battesimo, ma prendiamo il più facile. Perché lo sapete pure voi che se ne parla, e quindi ci sono vari passaggi, ecco, benissimo. E allora, per capire che cos'è il battesimo dal punto di vista sacramentale, è un sacramento. Ma questo nome chi gliel'ha dato? Gliel'ha dato la Chiesa questo nome, a partire dai testi. E si fa questo cammino, guarda quel testo, guarda quell'altro, lo inserisci nel contesto e comincia la riflessione dogmatica, si dice, no? Su che cos'è, gli effetti, tutto il resto, il ministro, la materia e tutto il resto. Ma queste cose non stanno nella Sacra Scrittura, però il processo è questo. All'inverso invece non va bene, come sarebbe all'inverso? Dice, che cos'è il battesimo? Lo dico io che cos'è il battesimo. Poi vado nella Sacra Scrittura e cerco di trovare i brani che mi danno ragione. Non so se mi spiego, Io ho riflettuto per conto mio e poi cerco la giustificazione. Beh, così non si fa, Così assodato che non si fa. Non si fa. Perché dici, Don Giacomo, perché dici questo? Perché qualche volta nella Chiesa è avvenuto questo. Si è perso l'aggancio con la Sacra Scrittura e si è badato solamente alla tradizione, che però nasce, i momenti sono rivelazione, tradizione e magistero, E allora abbiamo visto, quest'anno abbiamo letto che cosa? La Dei Verbum noi nella lezione, quindi sapete, se ne è parlato, del concilio, i documenti, il cammino è rivelazione, tradizione e magistero. Quindi, il cammino deve essere sempre questo, non all'inverso. La parola di Dio non è un supporto alla propria riflessione, per nessuno, per nessuno. Non è la pezza d'appoggio per le mie idee e per le mie valutazioni, né per i sacramenti né per niente. D'accordo? Quindi, però, ci sono tanti problemi nati dagli apostoli, da questo punto di vista. Quindi la riflessione della Chiesa li ha affrontati poi, questi problemi, e è arrivata a delle conclusioni, certamente, che ci aiutano nella comprensione. Però se noi ci dovessimo mettere a fare qui questo lavoro, dobbiamo parlare sacramento per sacramento, riguardo all'organizzazione gerarchica della Chiesa. Qua abbiamo intuito, abbiamo capito che c'è stato un movimento, c'è stato un tipo di organizzazione, abbiamo sentito che hanno ricevuto potere, autorità attraverso questo gesto, preghiera e gesto. Li incontreremo ancora, ma da nessuna parte qui è detto che l'organizzazione era così, il capo era Pietro, il vice era quello, questi sette non si chiamavano episcopi ma si chiamavano diaconi, cioè qua non c'è, mi sono spiegato che voglio dire? Cioè i dodici erano i vescovi, col linguaggio usato da noi adesso, i sette erano diaconi, Luca non li chiama così, noi li chiamiamo così, ma Luca non li chiama così. Allora, l'organizzazione già prima stanno i dodici, poi stanno i sette. E poi tutto il resto. Pietro è il Papa e abbiamo fatto tutta la Chiesa come è la nostra Chiesa, no? In atti, praticamente, non noi ci siamo illuminati leggendo atti, ma abbiamo dato atti la veste che vogliamo noi, della Chiesa come la conosciamo noi. Ma atti non si presta a fare questo servizio, non si presta, non ci dice queste notizie, ci piacerebbe, ma non ce le dice, anche perché c'è un motivo pure importante, siamo i primi, Luca sta descrivendo i primi anni della vita della comunità, beh, poverini, gli vogliamo dare un po' di tempo per vivere i problemi e per affrontarli, come ci racconta Luca, Glieli vogliamo dare un po' di tempo. Atti ci dice che lo scopo principale dei dodici e poi di tutta la Chiesa è la missione. Questo ce lo dice. E questo vale per la Chiesa di Atti e vale per la nostra Chiesa, così come è organizzata adesso, e che niente può sostituirsi ed è più importante di questo. E che tutto quello che avviene, succede, deve essere in funzione di questo. Questo ci dice Atti. Su questo siamo stati chiari? O no? Non c'è nulla che possa prendere il sopravvento su questo. Nulla. Quindi l'autorità che viene data, la grazia che viene data, è tutto in funzione di questo scopo principale. Ecco perché. Sarebbe strano che questi qui rimangano a fare solo quel servizio. Devono evangelizzare. Ecco perché io ho detto che quel versetto, il versetto 4, dentro un discorso generale si capisce, prendendolo così da solo, ti fa problema, prendendolo così, questa divisione netta di compiti, perché vi stavo dicendo, poi nella Chiesa questo ha dato origine, nella nostra comunità cristiana, dice, mettila da ripacchi povera quello, così ce lo togliamo da... Ah, il diacono, la funzione del diacono, sì.
Anche nel servizio liturgico, che poi non viene detto, la diaconia è il servizio più elevato, di fatto è molto ridotto.
Ma io ti dico pure di più, che ci sono alcuni vescovi che non lo vedono proprio. Non lo vedono proprio questo servizio, quello a cui intendi tu, no? Che, di cui hai parlato, no? Nella liturgia, non lo vedono proprio. C'è, ma per tanti, secoli la Chiesa ha fatto placidamente a meno. Cioè, era un ordine di passaggio quello. Di fatto, pure per i candidati al presbiterato, è di passaggio. È di passaggio. Bastano 6 mesi. 6 mesi devono passare e poi puoi essere ordinato presbitero. Però è il primo grado. Quindi il diaconato rimane dentro, il carattere del servo. E sì, lo so che le discussioni sono grosse da questo punto di vista, però il carattere rimane fondamentale, sia per il presbitero sia per l'episcopo. Siamo costituiti servi. Quindi, vabbè, questo rimane.
Rimane la
stola, rimane il Giovedì Santo, pure gli episcopi si mettono sotto la dalmatica. Quando ordinano i diaconi si mettono la dalmatica, cioè questo segno c'è, però quindi mi sono spiegato su questo discorso, è l'ultima parte del discorso. Stavo dicendo, mettiamolo a fare, tu che sai fare? Pure nelle nostre parrocchie, no? Tu che sai fare? Questo il catechismo non lo sa fare. Questo, a metterlo sull'altare, questo dà più fastidio che... Senti, vuoi fare... vuoi fare la Caritas? La Caritas, così ce lo togliamo dai piedi. Oppure qualche sacerdote che è particolarmente attento a questo aspetto dice: no, nah, ma qua mica noi facciamo gli assistenti sociali. Provare per credere, se provare per credere, dice, ma è che la Chiesa è un centro di servizi sociali, non è così. Pensate che 20 anni fa, quando c'era il convegno di Palermo, famoso convegno di Palermo, c'era una discussione, ecco i gruppi che si contrappongono nella Chiesa italiana, fra caritativi e veritativi. Già i termini, dici, come caritativi e veritativi, come se la verità potesse prescindere dalla carità e la carità potesse prescindere dalla verità. No, così, andate a prendere la settimana, per esempio, quel periodico che viene da Bologna, no? Come si chiama quello? Ce l'avete pure voi qua, la settimana, l'Edeoniano, e lì articoli e articoli sul confronto fra caritativi e veritativi. Un ricordo personale, io ho partecipato al convegno di Palermo, perché io ero direttore della Caritas nostra, diocesana, e delegato regionale della Caritas di tutta la regione, quindi ci sono andato. Io ricordo che sull'aereo di ritorno dice, ma io non sono profeta né figlio di profeta, però da quello che avevo visto, ho detto a chi si sedeva vicino a me, la Caritas. Ho fatto un segno di benedizione. La Caritas, come era allora, è finita. Ebbi l'impressione nettissima proprio. Infatti è successo così. La Caritas è stata assorbita come ufficio, e fa pure bene questo, ufficio della Conferenza Episcopale Italiana, non era più autonoma, il bilancio della Caritas non era più autonomo, fino a quell'epoca era stato autonomo, no? Cioè la Caritas aveva un suo bilancio. È rientrato tutto nei ranghi, ed è finita la Caritas, parlo di... Adesso è morto Monsignor Nervo, la Caritas voluta da Paolo VI, subito dopo il Concilio. La Caritas che era il fiore all'occhiello della Chiesa italiana, quando vissuto in prima persona in Albania. La Chiesa era Caritas, nel senso buono del termine, era carità all'opera. È finito quel tipo, quella fase. Quindi nel confronto, scontro fra caritativi e veritativi, diciamo, la cosa si è indirizzata verso un preciso cammino. Ora, non è così, non è così. Ecco perché vi dico, non è così. La Caritas è la Chiesa che fa le opere buone, che ama i poveri, che si preoccupa dei bisognosi. La Chiesa, non quelli che hanno il pallino, quelli. Non è così. Va bene. Allora, nota a proposito dei rapporti fra gruppi, in questo nostro testo. Quindi abbiamo visto che c'è una tensione interna alla Chiesa di Gerusalemme tra ebrei ed ellenisti. Luca apre uno spiraglio sull'esistenza di un gruppo cristiano ellenista, la cui importanza è notevolissima nella storia della Chiesa primitiva. Mossi dallo Spirito, con un entusiasmo direi escatologico degli ultimi tempi, hanno espresso idee e hanno svolto nella stessa Gerusalemme, nell'ambito delle sinagoghe di lingua greca, a Gerusalemme c'erano sinagoghe di lingua greca, non solo sinagoghe di lingua ebraica. Non sto parlando delle comunità, sto parlando delle sinagoghe, il luogo di riunione, di approfondimento, di studio della Torah. Allora, nell'ambito delle sinagoghe di lingua greca, un'attività che ha suscitato diffidenza presso i giudei, i giudeo-cristiani di lingua aramaica, che erano e risulteranno più legati alle tradizioni dei padri. Quindi diffidenza in questo gruppo dei giudeo-cristiani di lingua aramaica e odio, odio che si scatenerà contro Stefano, presso i giudei, i giudeo-ellenisti della sinagoga, al punto di provocare l'uccisione del leader, da quello che capiamo, pure come viene trattato qui. Uomo pieno di fede e di Spirito Santo, del leader del gruppo cristiano ellenista. E la persecuzione del gruppo. Paolo stesso, li perseguiterà fino a Damasco. Alla cerchia di Stefano si deve l'inizio della missione verso gli eretici samaritani. Lì noi leggiamo e vanno in Samaria, e ti pare niente dove vanno, eh? Gli eretici, e mo, ricordate tutto quello che sapete sulla comunità samaritana, no? Di contrasto con il Tempio di Gerusalemme, con il culto di Gerusalemme, con i giudei, gli episodi del Vangelo che ricordiamo, no? La Samaritana. Loro, come prima tappa di evangelizzazione, dove va Stefano? Va in Samaria. I timorati di Dio della Fenicia e della Siria, e infine verso gli stessi pagani. Quindi chi viene lanciato sulla pista della missione verso i confini della terra? Chi? Sono proprio quelli di questo gruppo, da quello che capiamo, eh? Quindi un gruppo importantissimo. Dici, ma perché? Scusate, leggete, lo leggeremo più attentamente, 8, a capitolo 8, che dice? Che chi è che va? I 12 rimangono a Gerusalemme, eh? Lo dice espressamente. Quindi questo che significa? Sì, che c'era tutta un'atmosfera di persecuzione, ma verso chi? Al capitolo 9 sarà detto che la chiesa di Gerusalemme era in pace. È come, si è scatenata tutta questa roba qui, ci viene raccontato, poi a capitolo 9 viene detto che la chiesa di Gerusalemme era in pace. Questo ci fa capire che chi era perseguitato, chi ha subito la persecuzione, che poi ha determinato l'espansione della missione. Proprio loro, forse, il gruppo di lingua greca. Con la progressiva libertà dalla legge che questa attività comporta. Grazie ad essi, in maniera particolare, la Chiesa prende coscienza della propria autonomia religiosa verso il giudaismo. Sono Filippo, Stefano, Filippo, sono l'anello di congiunzione tra i dodici e chi? E Paolo. La fase dei dodici è quella che abbiamo visto fino ad oggi, che stiamo vedendo. Poi la fase della missione ad opera di questo gruppo. Dopodiché, dopo che Pietro ufficialmente ha aperto la missione ai pagani, entra in scena chi? Paolo, che poi avrà la conferma dall'assemblea di Gerusalemme e diventerà il protagonista assoluto. Quindi l'anello di congiunzione fra queste due fasi sono proprio loro, quindi noi dobbiamo molto a questo gruppo, che forse aveva come centro di riferimento, sicuramente, non forse, la chiesa di Antiochia. Da dove parte la missione di Barnaba e Paolo? Parte da Antiochia. È la prima missione che non parte da Gerusalemme, ma parte da una chiesa locale, da Antiochia. Va bene. Allora, vediamo, mo l'abbiamo citato tante volte, ed è il caso che leggiamo un po' qualcosa di lui. Versetto 7, la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Attenzione, un'altra notizia. Una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Chi sono questi sacerdoti? Chiede lui. Sai quanti ce n'erano di sacerdoti? Proprio ieri abbiamo parlato con Jacopo e Piero dei sacerdoti, tipo Zaccaria sarebbe, quelli che facevano i turni al Tempio, 7.000, 8.000, con più i Leviti erano 18.000, pensate un po' quanti ne erano. E allora, non erano quelli che appartenevano, i capi dei sacerdoti, quelli che appartenevano alla casta sacerdotale che guidavano il Tempio, non sono quelli, non dovete pensare a quelli, dovete pensare a quest'altri uomini, pii e timorati come Zaccaria, per esempio, che quando arrivava il loro turno, secondo la loro classe, la loro famiglia, andavano a Gerusalemme, facevano il loro turno e se ne tornavano a casa. Gente che apparteneva al popolo, quindi in mezzo a quelli molti aderiscono alla Chiesa. Una bella notizia pure questo che ci viene data da Atti, però questi, molti di questi erano predisposti, molti, cioè alcuni, ecco, se uno pensa a Zaccaria dice ma qual era predisposto a diventare cristiano. Vabbè, però c'erano anche quelli che non erano degni di fare quel servizio in mezzo a tutti questi, Quindi una popolazione variegata per tipi, per spiritualità e per tutto. In mezzo a questi, alcuni, molti, dice, decidono di entrare nella Chiesa. Allora, Stefano intanto aderiva, obbediva alla fede, viene detto, obbediva alla fede. Si mettono sotto l'obbedienza della fede. Ci credono e poi obbediscono a quello che la fede richiede.
Un'altra bella notazione linguistica qui, per già studente, quando nel 7 si dice la parola di Dio si diffondeva, in realtà la parola greca, il verbo, cresceva, la parola di Dio cresceva, poi è stata tradotta non si diffondeva, ma poi c'è la lettera, la parola di Dio cresceva, facendo quasi un'identificazione tra la parola di Dio e la Chiesa. Cioè nella misura in cui la parola di Dio si diffonde, la Chiesa cresce. La parola di Dio cresce.
Cioè il verbo è crescere. Però lui avete sentito che ha detto, cioè Chiesa è parola.
No, però questo va a essere detto che la consapevolezza di quanto non è andata la scrittura e dalla persona apostolica, da cui non doveva essere messa per iscritto, cresceva a sua volta.
No, aspetta, non ho capito. Cioè non facciamo proprio molle con sottigliezze, che sennò loro.
No.
Allora, ci sono vari tipi di traduzione, la traduzione ufficiale della Chiesa dice si diffondeva. E dentro ci mettiamo questi altri aspetti pure. Leggiamo adesso, almeno oggi leggiamo di Stefano. Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, avete sentito che vi ho detto prima, l'odio soprattutto era nelle sinagoghe di lingua greca, e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: l'abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo. Gli anziani e gli scribi gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono questi falsi testimoni che dissero: costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Disse allora il sommo sacerdote: le cose stanno proprio così. Stefano rispose: fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo quando era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Carran, e gli disse: esci dalla tua terra e dalla tua gente, vieni nella terra che io ti indicherò. Allora, uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì in Carran. Di là, dopo la morte di suo padre, Dio lo fece emigrare in questa terra dove voi ora abitate. In essa non gli diede alcuna proprietà, neppure quanto l'orma di un piede. E sebbene non avesse figli, promise di darla in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui. Poi Dio parlò così: la sua discendenza vivrà da straniera in terra altrui, tenuta in schiavitù e oppressione per 400 anni. Ma la nazione di cui saranno schiavi, io la giudicherò, disse Dio, e dopo ciò usciranno e mi adoreranno in questo luogo. E gli diede l'alleanza della circoncisione. E così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno. E Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. Ma i patriarchi, gelosi di Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto. Dio però era con lui e lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo nominò governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Su tutto l'Egitto e su Canaan vennero carestia e grande tribolazione e i nostri padri non trovavano da mangiare. Giacobbe, avendo udito che in Egitto c'era del cibo, vi inviò i nostri padri una prima volta. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e così fu nota al Faraone la stirpe di Giuseppe. Giuseppe allora mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutta la sua parentela, in tutto 75 persone. Giacobbe discese in Egitto, egli morì come anche i nostri padri. Essi furono trasportati in Sichem e deposti nel sepolcro che Abramo aveva acquistato, pagando in denaro dai figli di Emor a Sichem. Mentre si avvicinava il tempo della promessa fatta da Dio ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto. Finché dice: ma no, Don Gian, ma mo dobbiamo proprio... cioè, questo discorso la dice tutta la storia. No, è venuto, dice, mo quando dura... Finché sorse, ecco, fa bene, io vi direi di fare una cosa. Con questo discorso, e con la Bibbia vicino, andate a leggere poi. Lo tenete come guida, eh? E così imparate tutta la storia, dove trovarla, i particolari in più. Questi, agendo con inganno contro la nostra gente, oppresse i nostri padri fino al punto di costringerli ad abbandonare i loro bambini perché non sopravvivessero. In quel tempo nacque Mosè ed era molto bello. Fu allevato per 3 mesi nella casa paterna e quando fu abbandonato lo raccolse la figlia del Faraone e lo allevò come suo figlio. Così Mosè venne educato in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole e in opere. Quando compì 40 anni, gli venne il desiderio di fare visita ai suoi fratelli, figli di Israele. Vedendone uno che veniva maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Egli pensava che i suoi fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro la salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero. Il giorno dopo egli si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di rappacificarli. Povera lui, eh? Disse, come dice il proverbio nostro, dice, non ti mettere in mezzo, che ti schiacci le mani. Uomini, siate fratelli, perché vi maltrattate l'un l'altro? Ma quello che maltrattava il vicino lo respinse dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come ieri hai ucciso l'egiziano? A queste parole Mosè fuggì e andò a vivere da straniero nella terra di Madian, dove ebbe due figli. Passati 40 anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo in mezzo alla fiamma di un roveto ardente. Oltretutto, sarebbe interessante fare questo tipo di lavoro, perché poi, confrontando, vi accorgereste di qualche cosina, eh? Rispetto a quello che viene raccontato nell'Antico Testamento, di qualche cosina che vi direbbe chi, oltre a Stefano che a Dea ha fatto un discorso, però l'abbiamo detto, ma certamente voi pensate un po', poi abbiamo parlato dei discorsi, abbiamo detto che sono costruiti, certamente sono stati fatti, però poi chi scrive inserisce nei discorsi quello che serve per spiegarci i momenti, quello che sta per avvenire, a che punto siamo del racconto, no? Che io potrei dire questo, voi immaginate il sinedrio, se fosse solo un fatto di cronaca, questo Stefano comincia a dire la storia, tutta la storia dell'Antico Testamento, allora insomma sacerdote dice, ehi, bello, non c'è bisogno che tu mi dica tutta questa pappardella, la conosco bene, eh? Oh no, che dite, l'avrebbe fatto, che stai dicendo, la storia, e la sappiamo la storia, ma che vuoi. Allora, egli fece uscire, compiendo prodigi e segni, dove sto? A queste parole Mosè fuggì e andò a vivere, passati 40 anni, gli apparve nel deserto un angelo in mezzo alla fiamma di un roveto ardente. Mosè rimase stupito di questa visione, e mentre si avvicinava per vedere meglio, venne la voce del Signore. Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Tutto tremante, Mosè non osava guardare. Allora il Signore gli disse, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. Ho visto i maltrattamenti fatti al mio popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. Ora vieni, io ti mando in Egitto. Questo Mosè, che essi avevano rinnegato dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui Dio mandò come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Egli li fece uscire compiendo prodigi e segni nella terra d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli di Israele, Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me. Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri. Egli ricevette parola di vita da trasmettere a noi, ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero, e in cuor loro si volsero verso l'Egitto, dicendo ad Aronne, fa per noi degli dèi che camminino davanti a noi, perché a questo Mosè che ci condusse fuori dalla terra d'Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono un sacrificio all'idolo e si rallegrarono per l'opera delle loro mani. Ma Dio si allontanò da loro e li abbandonò al culto degli astri del cielo, come è scritto nel libro dei profeti. Mi avete forse offerto vittime e sacrifici per 40 anni nel deserto, casa di Israele? Avete preso con voi la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Refan, immagini che vi siete fabbricate per adorarle. Perciò vi deporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i nostri padri avevano la tenda della testimonianza, come colui che parlava a Mosè aveva ordinato di costruirla secondo il modello che aveva visto. E dopo averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè la portarono con sé nel territorio delle nazioni, che Dio scacciò davanti a loro, fino ai tempi di Davide. Costui trovò grazia dinanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per la casa di Giacobbe. Ma fu Salomone, notate qui, si sta orientando verso un tema preciso. Ma fu Salomone che gli costruì una casa. L'Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra è sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? E si uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi, che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Ha tagliato, ce ne accorgiamo, ha tagliato. È arrivato a un certo punto, è lì. Dopo che ha detto che Dio non abita in casa fatta da mani d'uomo, comincia adesso, si indirizza, testardi e incirconcisi nel cuore, voi opponete resistenza, quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitati? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto, vabbè, all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, alla destra di Dio, e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. Non ci fermeremo su questo, lo riprenderemo velocemente nei passaggi più importanti e lo faremo domani mattina, ma dobbiamo andare a messa come al solito.